domani. 6, 5, 4 ore ancora della vecchia oscurità, del vecchio gravame che si riduce, perché si è venuti per rimanere. Ah, e tutte le vecchie strade a questo portavano, tutte le vecchie serpentine, le scale senza un pianerottolo sulle quali ti sei rattorto, aggrappato alla ringhiera a contarne i gradini, la febbre delle vie più brevi sotto l'ampio coperchio del cielo, le desolate strade di campagna dove i tuoi morti ti camminano a fianco, sui ciottoli immersi nell'ombra il volgersi ancora per l'ultima volta alle luci del borgo, gli appuntamenti presi e gli appuntamenti persi, tutte le delizie dell'instabilità dei luoghi urbani e rurali, tutti gli exitus e i redditus chiusi, finiti, tutto portava a questo crepuscolo in cui un uomo di mezza età siede masturbandosi il muso in attesa che la prima alba si levi. Perché naturalmente non ha ancora preso familiarità con i locali. In verità è motivo di meraviglia per lui e tale rimarrà come avendo trovato i paraggi abbia trovato il cancello e come avendo trovato il cancello abbia trovato la porta e come avendo trovato la porta l'abbia oltrepassata. Non fa niente, è contento. No, non esageriamo, è compiaciuto. Perché sa di essere nel posto giusto, alla fin fine. Perché sa di essere l'uomo giusto, alla fin fine. In un altro posto sarebbe ancora l'uomo sbagliato. E per un altro uomo, già, per un altro uomo sarebbe ancora una volta il posto sbagliato. Ma dal momento che lui è quello che è divenuto e il posto è tale quale è stato fatto, l'aderenza è perfetta. E questo lo sa. Manteniamo la calma, questo lo sente. Le impressioni, le premonizioni di armonia sono inconfutabili, di quell'imminente armonia quando tutto ciò che gli è esterno gli diverrà proprio. I fiori, quei fiori che è fra sé, il cielo, quel cielo che è su di sé, la terra calpestata, quella terra che calpesta, e ogni suono l'eco del suo. Quando, in una parola, sarà finalmente nel suo centro, dopo tanti anni tediosi trascorsi ad aggrapparsi al perimetro. Queste prime sensazioni, così duramente conquistate, sono senza alcun dubbio squisite. Che senso di sicurezza! Sono trasporti questi che vengono risparmiati a pochi. La natura è così esageratamente compiacente da un lato e dall'altro l'uomo non è da meno. Di quali improvvisi colori si rivestano i tentativi e gli errori passati, visti nella loro nuova, reale prospettiva, come semplici gradini per giungere a questo. Ah, tutto è ripagato, ampiamente ripagato, perché egli è arrivato. Ha addirittura l'ardire di togliersi il cappello e di mettere giù i suoi bagagli, senza timore. Pensa un po'. Si toglie il cappello senza timore, si sbottona la giacca e si siede, offrendosi, totalmente puro e disponibile, alle lunghe gioie di essere se stesso, come una bacinella si offre al vomito. Oh, non in ozio, perché c'è del lavoro da fare, ed è questo che è così squisito. Avendo oscillato per tutta la vita fra i tormenti di un bighellonare superficiale e gli orrori di sforzi gratuiti, si trova infine in una situazione nella quale il non fare assolutamente nulla sarebbe un atto del più nobile valore e di estrema rilevanza. E cosa accade? Per la prima volta da quando con angoscia e disgusto involava il latte alla madre, gli vengono assegnati compiti precisi di indiscussa utilità. Non è incantevole, ma il suo rammarico, la sua indignazione sono di breve durata, scomparendo di norma alla fine del terzo o quarto mese. E questo per quale motivo? È per la natura del lavoro da svolgere, per quel suo essere eccezionalmente fruttuoso, perché gli giunge a capire di non stare lavorando semplicemente per la persona del signor Not e per casa Not, ma anche, anzi principalmente, per se stesso. Affinché egli possa dimorare come è, dove è e che il dove è possa dimorare, come è, intorno a lui. Incapaci di resistere a tali raddolcenti considerazioni, i suoi rammarichi, così vividi all'inizio, alla fin fine si dissolvono completamente e si disperdono dolcemente nella ben nota convinzione che tutto va bene, o quantomeno per il meglio. La sua indignazione è soggetta a una riduzione simile e finalmente tranquillo e compiaciuto si occupa del suo lavoro, tranquillo e compiaciuto pela le patate e vuota il pitale, tranquillo e compiaciuto percepisce ed è percepito per un po', perché giunge il giorno in cui si dice «Non sono un po' giù di corda oggi». Non che si senta giù di corda, al contrario, se è possibile, si sente anche meglio disposto del solito. Ah, si sente, se è possibile, anche meglio disposto del solito e si chiede se per caso non è un po' abbacchiato, l'imbecille. Non ha imparato nulla, nulla. Chiedo scusa per la veemenza, ma questo è un giorno terribile, a uno sguardo retrospettivo, il giorno in cui l'orrore di quanto s'è passato lo riduce all'ignobile espediente di esaminarsi la lingua allo specchio, la lingua che non è stata mai così rosea, in un alito mai così fresco. Era un martedì pomeriggio, nel mese di ottobre, un bel pomeriggio di ottobre. Ero seduto sul gradino, in cortile, e guardavo la luce sopra il muro. Io ero al sole e il muro era al sole. Io ero il sole, non varrebbe neanche la pena di aggiungerlo. E il muro, e il gradino, e il cortile, e la stagione dell'anno, e l'ora del giorno, per limitarsi a questi. Starsene seduti così, a un tale piacevole punto di giuntura del proprio tragitto, in se stessi, con se stessi, credo si possa con franchezza ammettere che sia un modo non peggiore di altri e migliore di tanti di trascorrere un attimo di svago. Tirando allo stesso tempo boccate di fumo dalla mia pipa, che quel pomeriggio era piatta e larga come una spatola da farmacista, sentivo gonfiarsi il petto, come quello, credo, di un pellicano. Per la gioia? Beh, no. Forse non esattamente per la gioia, perché il cambiamento di cui parlavo non aveva ancora avuto luogo. Come un imene ancora si frapponeva la cosa sul punto d'essere cambiata fra me e i dimenticati orrori della gioia. Ma smettiamola di indugiare sul mio petto. Lo si guardi ora, sti cazzi di bottoni, piatto e, ahi, vuoto come un tamburello. Visto? Sentito? Non importa. Il cambiamento, in che cosa è consistito? Non è facile a dirsi. Qualcosa slittò. Ero lì, caldo e radioso, che fumavo la mia pipa e guardavo il caldo muro radioso, quando improvvisamente da qualche parte una piccola cosa slittò. Una piccola, minuta cosa. Scivola, stop. Spero di riuscire a essere chiaro. C'è una grande alpe di sabbia, alta 100 metri, fra la pineta e l'oceano, e lì, in una calda notte senza luna, quando nessuno guarda, nessuno ascolta, in piccoli mucchi di 2 o 3 milioni, i granelli slittano, tutti insieme, un piccolo smottamento di 2 o 3 millimetri, e poi si fermano, tutti insieme, senza che uno vada perduto. Ed è tutto, tutto per quella notte, e forse per sempre è tutto, perché al mattino, con il sole, può alzarsi un po' di vento di mare e soffiarli via l'uno lontano dall'altro, o un passante disperderli col piede, sebbene ciò sia meno possibile. E fu uno smottamento di questo tipo che io sentii quel martedì pomeriggio. Milioni di piccole cose che si portarono tutte insieme dal loro vecchio posto a uno nuovo, proprio là vicino e in modo furtivo, come se l'accesso fosse loro vietato. E non ho dubbi di essere stato l'unico essere vivente ad accorgermene. Desumere da ciò che l'incidente sia avvenuto all'interno sarebbe temerario, credo, perché il mio, come dire, il mio sistema personale si era così dilatato nel periodo di cui parlo che la linea di demarcazione fra ciò che era all'interno e ciò che era all'esterno non era propriamente facile da tracciare. Tutto ciò che accadeva, accadeva al suo interno e nello stesso tempo tutto ciò che accadeva, accadeva al suo esterno. Spero di riuscire a essere franco. Io non vidi, non occorre aggiungerlo, accadere la cosa, né la sentii, ma la percepii d'una percezione così sensuosa che a paragone le sensazioni di un uomo sepolto vivo a Lisbona, nel gran giorno di Lisbona, possono apparire una frigida e artificiale costruzione dell'intelletto. Il sole sul muro, considerato che in quel momento era il sole sul muro che stavo guardando, soffrì un subitaneo e oserei dire radicale cambiamento d'aspetto. Si trattava dello stesso sole e dello stesso muro, o quantomeno di così tanto poco invecchiati che la differenza poteva essere trascurata senza correre rischi. Eppure erano così mutati che sentivo di essere stato trasportato, senza che me ne fossi reso conto, in un qualche cortile completamente diverso e in una qualche stagione completamente diversa, in un paese che non mi era familiare. Simultaneamente la mia pipa da tabacco, dal momento che non era mica una banana che stavo mangiando, smise così completamente di darmi quel conforto al quale ero abituato che io la tirai fuori dalla bocca per assicurarmi che non fosse un termometro o il salvalingua di un epilettico. E il mio petto, sul quale avevo quasi potuto sentire spuntare le ali, con quell'incantevole fremito che fanno le ali sul petto, ricadde in quella cavità vuota e ossuta che il mio caro tutore era solito dire ricordargli Cressy, dal momento che la mia spina dorsale e il mio sterno sono sempre stati concentrici fin da quando ero un marmocchio. Fu allora che in pieno pericolo ebbi la bassezza di chiamare in mio soccorso una recente costipazione e insufficienza di stomaco. Ma in che cosa consistette tale cambiamento? Che cosa era cambiato e come? Ciò che era cambiato, se sono corrette le mie informazioni, era il sentimento che un cambiamento, ben diverso da un cambiamento di livello, avesse avuto luogo. Quello che era cambiato era l'esistenza giù dalla scala. Non scendere dalla scala Ifor, l'olle fata. Questa, ho l'onore di informarla, è la metamorfosi al rovescio. Il Lauro un'altra volta Daphne, la vecchia cosa tornata proprio dove era sempre stata. Come quando un uomo ha trovato finalmente ciò che cercava, una donna, che so, un amico, lo perde o lo riconosce per quello che in effetti è. E tuttavia è vano non cercare, non volere, perché è quando smetti di cercare che cominci a trovare. E quando smetti di volere, ecco che la vita comincia ad ingossarti col suo pesce e patatine finché non vomiti. E poi col tuo stesso vomito, giù lungo la gola, finché non vomiti il vomito. E poi col tuo vomito vomitato, finché finisce col piacerti. Il ghiottone buttato fuori, l'ubriacone nel deserto, il fornicatore in cella di isolamento. Ecco gli unici felici. Per la fame, la sete, la lussuria, ogni giorno punto e a capo, e ogni giorno invano, malgrado le scorpacciate di un tempo, le sbornie di un tempo, le puttane di un tempo. Ecco il grado più prossimo alla felicità, il nuovo portico e l'estremo giardino. Le passo la soffiata per quello che vale. Ma come sorse questo sentimento che un cambiamento diverso da un cambiamento di livello aveva avuto luogo? E a quale mai realtà corrispondeva, se mai vi corrispose? E a quali forze si dovrebbe accreditare il merito di una sua soppressione? Queste sono domande dalle quali, con una certa pazienza, si potrebbe agevolmente estrarre quanto ne consegue e così discendere o risalire, gradino dopo gradino, finché non fosse finita la notte. Sfortunatamente io ho delle informazioni di natura pratica da fornire, vale a dire ho un debito da pagare o un conto da saldare prima di andare via. Così semplicemente confermerò, senza indagare sul come sia giunto o sul dove sia andata, che a mio parere, finché durò, non fu un'illusione quella presenza di ciò che non esisteva, quella presenza all'esterno, quella presenza all'interno, quella presenza fra l'uno e l'altro, benché che mi taglino le palle se arrivo a comprendere come potesse mai essere qualche altra cosa. Ma questo è il resto. Ah, il resto. Lei lo risolverà da solo, quando verrà il suo turno, o piuttosto lo lascerà insoluto a giudicare dal suo aspetto. perché non creda che io stia insinuando che ciò che mi è successo, ciò che mi sta per succedere, le succederà mai, o che ciò che le sta per succedere, ciò che le succederà, mi sia mai successo, o quantomeno, se così sarà per lei, se così è stato per me, che ci sia la benché minima possibilità che lo si ammetta. Perché in verità succedono le stesse cose a noi tutti, e in specie a uomini della nostra condizione, qualunque essa sia, se soltanto ci degniamo di conoscerla. Ma io sono peggiore del signor Ash, un uomo con cui un tempo scambiavo qualche saluto. Una sera mi imbattei in lui sul ponte di Westminster. Soffiava un vento eccessivo, nevicava anche in modo eccessivo. Gli accennai in modo eccessivo con la testa, invano. Afferrandomi un braccio con la mano, si tolse con la bocca dall'altra due enormi guanti di pelle, si snodò il pesante sciarpone di lana, si sbottonò e tirò fuori in successione cappotto, giubbotto, giacca, due panciotti, camicia, maglia e maglietta della salute, riuscì pazientemente a estrarre da una sacchetta in pelle tinta che gli pendeva, suppongo, dal collo in compagnia di un crocifisso, un orologio da tasca a doppia cassa di bronzo di cannone, l'aprì di scatto, lo portò agli occhi, stava calando la notte, recuperò con una serie di operazioni inverse l'aspetto originario e disse: «Le 5:17 precise! Quanto è vero il Dio, ossequia la signora!» Non ne ho mai avuto uno. Lasciò andare il mio braccio, si tolse il cappello e se ne andò via in tutta fretta. Un istante dopo, Big Ben, è così che si chiama, scoccò le 6. Ecco, a mio parere, il tipo di informazione, quale che sia, possa essere spontanea o richiesta. Se vuoi una pietra, chiedi una focaccia. Se vuoi una focaccia, chiedi un panettone. Questo Ash era, come credo si chiami ancora, un funzionario di seconda classe dell'ammiragliato e pertanto un tipo schietto. Simili parassiti pullulano. Morì di prematuro esaurimento una settimana dopo, unto e lavato dai peccati, lasciando il suo alloggio a doppia cassa all'idraulico di famiglia. Quanto a me, naturalmente, non c'è nulla che non mi rincresca. Non un detto, non un fatto. Non un pensiero, non uno scatto, non un dolore, non un sollazzo, non una fanciulla, non un ragazzo, non un sospetto, non una certezza, non un disprezzo, non una vaghezza, non una speranza, non uno spavento, non un sorriso, non un tormento, non un nome, non un lineamento, nessun luogo e nessun tempo che non mi rincresca esageratamente. Uno schifo dall'inizio alla fine. Eppure, quando mi trovai seduto per l'esame di dottorato, se non fosse stato per quel foruncolo sul culo, il resto, uno schifo. Le occhiatacce del martedì, i brontoli del mercoledì, le bestemmie del giovedì, i lamenti del venerdì, le russate del sabato, gli sbadigli della domenica, i mattini del lunedì. Le botte, i piagnucoli, le busse, gli scricchioli, le sferzate, i gemiti, le cinghiate, gli strepiti, le remore, le invocazioni, le lacrime, i calcioni, le sberle e gli strilli. E questa povera vecchia pidocchiosa vecchia terra, la terra mia e di mio padre e di mia madre, e del padre di mio padre, e della madre di mia madre, e della madre di mio padre, e del padre di mia madre, e del padre della madre di mio padre, e della madre del padre di mia madre, e della madre di mio padre, e del padre di mia madre, e della madre del padre di mio padre, e del padre della madre di mia madre, e del padre di mio padre, e della madre di mia madre, e dei padri e delle madri e dei padri dei padri e delle madri e delle madri dei padri e dei padri delle madri e dei padri delle madri dei padri e delle madri dei padri delle madri e delle madri dei padri e dei padri delle madri e delle madri dei padri dei padri e dei padri delle madri e dei padri dei padri e delle madri delle madri degli altri. Una merda. Il croco e l'arice che rinverdiscono una settimana prima degli altri, e i pascoli rossi di placente di pecore non mangiate, e i lunghi giorni d'estate, e il fieno da poco falciato, e il colombaccio la mattina, e il cuculo il pomeriggio, e la cornacchia la sera, e le vespe nella marmellata, e il profumo del ginestrone, e la forma del ginestrone, e le mele che cadono, e i bambini che camminano sulle foglie morte, e il larice che ingiallisce una settimana prima degli altri, e le castagne che cadono, e i venti che
ululano, e il mare che si frange ravvolgendo il molo, e i primi fuochi e gli zoccoli sulla strada, e il postino tisico che fischietta «The roses are blooming in Picardy», e la lampada a olio col suo stelo, e naturalmente la neve, siatene certi il nevischio, e benedetti Dio la fanghiglia, e ogni 4 anni... l'improvviso disgelo di febbraio e gli acquazzoni senza fine d'aprile e il croco e tutta la fottuta faccenda che ricomincia da capo. Una cacca. E se anch'io potessi ricominciare tutto da capo, sapendo quello che so ora, il risultato sarebbe lo stesso. E se potessi ricominciare una terza volta, sapendo quello che saprei allora, il risultato sarebbe lo stesso. E se potessi ricominciare tutto di nuovo per un centinaio di volte, conoscendo ogni volta qualcosina in più della precedente, il risultato sarebbe sempre lo stesso. E la 100ª vita sarebbe come la prima, e le 100 vite una sola. Una diarrea da gatti. La mia risata, signor... le chiedo scusa, qualcosa come Tyler? Ah, la mia risata, signor Walt. Dimenticato il nome di battesimo, eh? Già. Di tutti i modi di ridere, che propriamente parlando non sono modi di ridere, ma di ululare, solo su 3 credo che valga la pena di intrattenersi, vale a dire l'amaro, il sordo, il cupo. Essi corrispondono a successive, come posso dire, successive scorticazioni dell'intelletto. E il passaggio dall'uno all'altro è il passaggio dal minore al maggiore, dall'inferiore al superiore, dal grezzo al lavorato, dalla materia alla forma. La risata che ora suona cupa, una volta era sorda, quella che una volta era sorda, prima era amara. E la risata che una volta era amara, umor d'occhi, signor Watt, umor d'occhi. Ma non sprechiamo altro tempo su questo punto, non sprechiamo altro tempo ancora su questo punto, signor Wood. No. Dove eravamo rimasti? L'amara, la sorda e la cupa. La risata amara ride di tutto ciò che non è buono, è la risata etica. La risata sorda ride di tutto ciò che non è vero, è la risata intellettuale. Ma la risata cupa è la risata dianoetica. Giù lungo il grugno, ha, così, è la risata delle risate, il risus purus, la risata che ride del ridere, quella contemplativa, quella che saluta la beffa più divertita, in una parola, la risata che ride, silenzio prego, di tutto ciò che è infelice. Quanto a me, naturalmente, non c'è nulla che non mi rincresca. Non un detto, non un... Ma non mi sono già soffermato su questo, non è così?